Andiamo oggi a visitare le splendide isole della Laguna Veneta. La mattina alle 9 in punto mi imbarco sulla motonave Raffaello nel porto di Sottomarina. È una giornata limpida e l'aria è frizzante, ideale per un'escursione tra le meravigliose perle che la natura ci ha donato. Innanzitutto diciamo che storicamente la laguna non si presentava così. Un tempo accanto a Torcello, Murano e Burano, le splendide e più note isole che circondano Venezia, c'erano altre consorelle, più o meno famose, oggi scomparse dalle carte geografiche. Alcune senza lasciare traccia, altre invece localizzate dagli archeologi che vanno alla ricerca delle isole che sono ormai rimaste vive solo nei racconti popolari o in documenti riferibili all'Alto Medioevo. Molte di queste sedi di monasteri, chiese o abbazie che i dogi delle varie epoche vollero erigere per amplificare il loro potere, o rifugio dei veneziani della terraferma che fuggivano dalle invasioni dei popoli limitrofi, o più semplicemente luoghi dove isolare i malati in caso di pestilenze. Ma tra storia e leggenda si vuole che anche Venezia abbia la sua Atlantide. Verso l'estremità sud dell'isola del Lido c'è oggi una borgata, Malamocco, in bilico tra mare e laguna, che ha ereditato il nome dall'antichissima Metamauco, culla della storia della Serenissima, un'isola che non c'è più. Meduaco, Medamaucus, Metamauco sono i nomi antichi di una località la cui storia ha origini lontanissime. Nomi sussurrati con circospezione, talvolta, tra coloro che credono di saperne di più. Perché in un luogo non ancora precisato, qui intorno giacciono le rovine dell'antica città che fu un importante porto all'epoca dei Romani. Era lo scalo marittimo di Padova e qui le navi da mar scaricavano le merci che, sulle barche da fiume, raggiungevano poi la città patavina. Il nome con tutta probabilità significa al di là del Medoaco, che è la denominazione antica del fiume Brenta. Le cronache parlano di un tremendo maremoto accaduto nel 1106 o 1107 che avrebbe inghiottito per sempre Metamauco. A tutt'oggi però, nonostante studi approfonditi e le numerose ricerche effettuate nel mare circostante, di questo antico e fiorente centro non si trova traccia. Continuando la navigazione, appare l'isola di Pellestrina. Qui si gira a piedi, in autobus o in bicicletta. È impossibile perdersi, basta seguire la strada che costeggia i Murazzi, le fortificazioni che proteggono Pellestrina dal mare. Poderosi i muri d'argine in pietra d'Istria eretti nel Settecento dalla Serenissima per fronteggiare le mareggiate e che collegano tra loro i piccoli paesi di pescatori, ortolani e merlettaie dove il tempo sembra essersi fermato. Qui tutti si conoscono, gli usci di casa sono quasi sempre aperti, l'aria profuma di mare e spesso di pesce alla griglia. Perché gli isolani usano arrostire il pesce all'aperto davanti alla soglia di casa, su un fornello improvvisato. Continuiamo la navigazione con la lunga lingua del Lido, abitato fin da tempi antichissimi e amato da poeti e scrittori quali Mann e Byron, che qui erano di casa. Ritrovo del bel mondo dagli anni venti. Qui si respira quell'atmosfera tranquilla, elegante e un po' blasé dei luoghi belli ma sconosciuti alla massa. Le folle si spingono fino a qui soltanto per il Festival del Cinema, per il resto dell'anno regna la pace. Poco più avanti lo sguardo cade a sinistra dove scorgiamo l'imponente campanile di San Marco e incrociamo il viavai della vita frenetica e assordante dei traghetti e dei vaporetti che animano il Canal Grande, mentre alla nostra destra ci appare l'isola di San Lazzaro degli Armeni, un luogo misterioso che ospita un monastero dove vivono tuttora i padri armeni mechitaristi. Un'oasi di pace che al suo interno custodisce numerosi segreti e tesori e che fu scelto da padre Mechitar quale luogo ideale per costruire un monastero dal momento che Venezia in quel tempo era uno dei più importanti centri di stampa d'Europa. Vi fondarono perciò una tipografia poliglotta, che divenne nel tempo un importante centro di cultura. Oggi la biblioteca del convento è una delle più importanti dell'Occidente, visto che contiene oltre 4.500 manoscritti originali. Oltre a manoscritti, il monastero contiene anche tesori di inestimabile valore, come i preziosi manufatti provenienti dalla Cina e dal Giappone e le mummie egizie datate VIII secolo a.C., in ottimo stato di conservazione. Ma ora sono arrivata alla prima delle nostre mete, Murano, famosa per la lunga tradizione della lavorazione del vetro, formata da 7 isole a loro volta collegate da ponti e che, come Venezia, ha il suo Canal Grande che la attraversa e in cui numerosi palazzi si specchiano. Importante tra i luoghi di culto la chiesa di Santa Maria e San Donato, in stile romanico, che venne dedicata a Santa Maria prima e poi a San Donato, quando nel 1125, dopo la conquista di Cefalonia, furono collocate qui le sue spoglie e che, secondo la leggenda, sotto il suo pavimento di mosaici colorati ospita ancora le ossa del drago ucciso dal santo. Nel 1292 un editto spostò nell'isola la produzione del vetro che prima d'allora era in Venezia, questo per evitare gli accentramenti di fornaci ed allontanare così il pericolo di incendi, spesso disastrosi per la città, ma soprattutto per controllare meglio la produzione e i maestri vetrai che potevano uscire dall'isola solo con un permesso speciale. Infatti essi dovevano essere cittadini muranesi, cioè nati nell'isola, ed essere iscritti nel libro d'oro dei vetrai, ancora oggi conservato al Museo del Vetro. E questo perché si voleva che non uscissero dall'isola le tecniche e i trucchi del mestiere. Con l'editto dogale promulgato dal Doge Tiepolo, l'isola di Murano fu dichiarata vera e propria area industriale e divenne ben presto anche la capitale della produzione vetraia mondiale. Qui a Murano, questa attività si concentrò lungo quel rio dei vetrai dove ancora oggi ci sono le fornaci più antiche. Ogni anno milioni di turisti visitano l'Isola del Vetro, affascinati dallo spettacolo di un maestro vetraio che trasforma sotto i loro occhi sabbia, silicio e ossidi di metallo in forme di vetro dai riflessi quasi magici. Risalgo sulla motonave in direzione di Burano, l'isola più colorata del mondo. L'aria è calda e avvolgente, mi dirigo tra vicoli e stradine invase da negozietti di merletti e souvenir, presso una tipica trattoria, per un gustoso piatto di frittura di pescato fresco ed un buon calice di bianco frizzante, giusto quel che ci vuole per una pausa e per accontentare il palato, vista l'ora. Di nuovo sono tra le viuzze e cerco di capire cosa si nasconde dietro questa tradizione secolare. La leggenda narra che un giovane marinaio veneziano portò in dono da mari lontani alla sua amata un'alga marina e che lei, volendo conservare per sempre il caro ricordo, ne copiò esattamente i delicati contorni e i trafori usando del semplice filo. Il merletto ad ago nasce a Venezia nella seconda metà del XV secolo, tra le nobildonne che esprimevano così la loro creatività. È un ricamo che necessita di un disegno su carta appoggiato sulla stoffa e i cui contorni sono passati a punto filza doppio. Inutile dire che questa orditura era eseguita a mano, con più operaie che avevano ognuna il proprio compito. Ora si fa a macchina ed il costo dei merletti, se fatti a mano, è a dir poco proibitivo. La dogaressa Morosina Morosini riuscì ad ottenere la promulgazione di leggi protettive e l'istituzione nel 1595 del primo laboratorio di merlettaie, nel quale trovarono impiego ben 130 lavoranti. Alla sua morte il laboratorio fu chiuso, ma l'arte del merletto continuò a vivere attraverso le mani delle più brave merlettaie. Venezia iniziò così ad esportare in tutta Europa e aveva commesse anche dal re di Francia Luigi XIV, tanto che per la sua incoronazione sfoggiò un originale e prezioso collare di merletto che faceva spicco sul suo mantello, eseguito da abilissime merlettaie di Burano in 2 anni di paziente lavoro. Salutiamo questo magnifico salotto e prendiamo la via verso l'ultima meta di questa giornata dedicata alla Laguna Veneta. Tutt'altro che profana, ma intrisa di una magnetica e austera forza religiosa, sbarchiamo al Torcello, l'isola che sta sparendo tra storia e leggenda. Un'isola che più di ogni altra merita una visita e che da subito offre ai suoi visitatori un'atmosfera d'altri tempi. Seguendo il lungo viale che porta alla piazza e che costeggia il rio principale, ci si immerge pian piano in un paesaggio che sembra rimasto al periodo del tardo impero romano, con un ritmo spezzettato ogni tanto da un ristorante in stile coloniale. A metà di questa passeggiata lunga circa 7-8 minuti ci si imbatte nel famoso Ponte del Diavolo, così chiamato perché secondo la leggenda venne costruito in una sola notte dal diavolo in persona per vincere una scommessa. Probabilmente è stata la mancanza di protezione sui lati, le cosiddette spallette, e quindi la sensazione che il ponte sia stato costruito in fretta ad avere influenzato l'immaginario collettivo del tempo. Ma un'altra leggenda narra invece che una giovane fanciulla si innamorò di un soldato, ma la famiglia di lei, contraria all'unione, lo uccise. La ragazza disperata si rivolse ad una maga che le diede appuntamento a Torcello proprio sul Ponte del Diavolo. Con un rito la maga invocò il demonio, il quale ridiede vita al giovane, ma il diavolo in cambio chiese delle anime di bambini. E la maga promise che per ben 7 anni gli avrebbe portato l'anima di un bimbo la notte della vigilia di Natale. Ma la maga morì poco dopo e così non poté onorare il suo patto. E ancora oggi, la notte del 24 dicembre, il diavolo, prendendo le sembianze di un gatto nero, attenderebbe l'anima del bimbo sul suo ponte. Arrivati nella piazza, salta subito all'occhio un trono in marmo, posto al centro di quest'area. Il cosiddetto trono di Attila, erroneamente attribuito al famoso condottiero degli Unni, appartenne probabilmente al vescovo di Torcello o a qualche tribuno dell'isola. Di fronte l'imponente basilica di Santa Maria Assunta, risalente all'anno 1000, che conserva al suo interno uno dei mosaici bizantini meglio conservati al mondo, raffigurante il giudizio universale. Un'opera maestosa che ricopre l'intera facciata interna, visibile solo se si percorre l'uscita, come monito ai fedeli che uscendo dopo le funzioni devono ricordare la fine che attende ogni uomo. Nello spiazzo antistante troviamo anche la chiesa di Santa Fosca, risalente all'XI secolo con pianta a croce contornata da un portico ottagonale. L'interno presenta un insolito raccordo tra la pianta quadrangolare della base e la pianta circolare della cupola, uno stile architettonico molto raro che ricorda gli antichi templi pagani. Un'ultima sosta per un caffè alla Locanda Cipriani, consacrata a mito letterario per aver ospitato Ernest Hemingway, che qui vi scrisse Di là dal fiume e tra gli alberi e che a Torcello dedicò pagine del suo romanzo, oltre a un amore che nostalgicamente lo seguì nel corso della sua vita. La locanda divenne in breve una meta imperdibile per quel mondo esclusivo di celebrità e personaggi che, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, prese a frequentare abitualmente Venezia. E così si conclude questa mia giornata stupenda, tra storia e leggenda, sapori e colori. Una giornata che consiglio a tutti per conoscere al meglio le meraviglie della laguna. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. And you say, go slow,
I fall behind. The second hand unwinds.
If you're lost, you can look and you will find me.
Time after time.
If you fall, I will catch you. I'll be waiting. If you're lost, you can look and you will.